quando io per prima ho partecipato ad un'esperienza di volontariato assolutamente non etico, che oggi è l'esatto prototipo di turismo con gli animali che combatto e che condanno.
Vi siete mai chiesti cosa succede quando ci concediamo il permesso di essere vulnerabili e raccontarci senza giudizio? Io sono Erika Isotta e questo è Embracing Life. E oggi siamo qui con Chiara Grasso, etologa e giornalista, che su Instagram e non solo parla di sostenibilità e rispetto degli animali. Nell'episodio di oggi parleremo di viaggiare rispettando gli animali, che è un tema che personalmente mi sta molto a cuore, avendo viaggiato tanto, e penso che sono domande che ci poniamo un po' tutti su come interagire in una maniera più appunto sostenibile e eticamente corretta. Chiara si occupa di divulgazione, ricerca e docenza su etologia e turismo sostenibile. Benvenuta, Chiara.
Ciao Erika, grazie mille per questo invito, sono felicissima di essere riuscita a partecipare, quindi grazie di cuore davvero.
Ma intanto partiamo un po' dalle origini. Per chi non ti conosce, chi è Chiara?
Allora, Chiara è un'etologa, appunto, quindi studio il comportamento animale. Spesso quando dico che sono un'etologa, la gente mi chiede: "Ah, che bello, ma quindi tu assaggi i vini?" In realtà no. Mi piacerebbe molto, no. Io studio il comportamento animale, quindi sono gli enologi, bella roba, mi piacerebbe farlo nella prossima vita. Io però studio il comportamento degli animali. La mia formazione parte da una laurea in psicologia e poi, appunto, sono diventata etologa specializzandomi in evoluzione del comportamento animale dell'uomo. E successivamente, appunto, ho effettuato una serie di master di esperienza all'estero, di cui adesso parleremo, certificazioni che oggi mi permettono di lavorare nell'ambito del turismo etico con la fauna selvatica, per l'appunto. Poi Chiara, prima di essere tutto questo, è una mamma. Mamma di Gaia, che è un po' il motivo per cui in realtà noi ci siamo conosciute, forse, no? Questa
Sì,
nostra
assolutamente.
similitudine
Infatti
di.
possiamo dare anche la backstory se vuoi.
Assolutamente sì, è un tema che, come sai, appunto, purtroppo mi tocca e ho trattato un po' come te, perché ho perso due gravidanze prima di avere Gaia. E quindi, insomma, tutto il tema dell'aborto spontaneo di questo 25%, no? Che come sai ci tocca dal vivo e mi ha sicuramente reso la madre, la donna che sono oggi. E noi ci siamo conosciute perché entrambe abbiamo partecipato al TEDx in anni diversi, con i nostri TED Talk, e quindi ecco, questo diciamo che è un po' il previously on Chiara Scenic Life.
Bellissimo, no, esatto. E poi io ho fatto la TED lo stesso anno di Christian, quindi alla
È
fine
verissimo,
è
esatto.
lì che c'è stata la connessione perché mi sa che appunto tu la stavi guardando e hai detto: ah, ma questo argomento, poi ci siamo appunto connesse in questo modo ed è un bel modo di trovarsi. Insomma, io poi da lì poi insomma ci siamo seguite, non ci siamo ancora mai viste dal vivo purtroppo,
È
però
vero.
poi da lì insomma mi sono appassionata tantissimo anche ai temi di cui tratti. Vabbè, è stato bellissimo personalmente vederti appunto fiorire con Gaia, perché penso che sia appunto una cosa bellissima, come dicevamo prima, appunto.
Sì, è la speranza che non deve morire, e se non è il tema del nostro podcast, però è sicuramente uno dei valori che cerco di portare sempre avanti. La speranza non deve abbandonarci anche quando insomma, il nostro corpo ci dà un piccolo schiaffetto. Dobbiamo andare avanti e Gaia nella dimostrazione, insomma, quindi ecco, parentesi aperta e chiusa, però che spero che possa servire ad altre mamme che ci ascoltano.
Assolutamente, assolutamente. È qualcosa di cui appunto io, ovviamente, qua su questo podcast ho parlato, ma è sempre bello poter reiterare, perché sai, siamo qui a parlare di un argomento, ed è vero, ma siamo persone dietro che hanno ovviamente tutto uno storico, tutto un insieme di valori, di cose che ci hanno formato, e questo fa anche parte. Quindi alla fine si interseca un po' tutto, se ci pensi.
Assolutamente sì, siamo un insieme, siamo un puzzle di esperienze, di emozioni, di vissuti, di vite, per cui è anche bello poi in realtà, appunto, come dici tu, vedere che dietro un professionista c'è una persona. Infatti io quando devo dire a chi è Chiara, è un'etologa, è una giornalista, bla bla bla, ma è una mamma.
Esatto,
Anzi,
perché
è
sei
una
in più di
mamma ed
cose.
è poi tutto il resto, ma in primis sono una mamma, quindi è una mamma da 15 mesi, però una mamma che insomma, è felice, molto felice di essere riuscita ad esserlo.
Che bello, mi piace davvero sentire queste tue parole, mi riscalda tantissimo il cuore. Ma oggi appunto, oggi parliamo di cose che sono importanti per noi e io insomma parto ovviamente dal tema che facciamo un piccolo excursus che è viaggiare è diventato comune, è diventato qualcosa che si fa spesso, che si fa di più. Ci sono ovviamente i pro e i contro a livello di tutta una serie di temi. Da sostenibilità, globalizzazione, insomma, ce ne sono tanti e hanno ovviamente lati positivi e negativi. Una delle cose che succede viaggiando e quando soprattutto si apre, alcuni paesi aprono al cosiddetto turismo di massa, che ormai appunto ci sono destinazioni che diventano un po' in voga. In voga non si dice da una vita, ma comunque diventano un po' cool, quindi le persone ci vogliono andare. Penso per esempio alla Thailandia, al Marocco, adesso quelle
Esatto.
che mi vengono così più in mente, ma ce ne sono tante. Adesso negli ultimi anni penso che anche il Sudafrica abbia, Kenya, Zanzibar abbiano comunque preso un trend in positivo a livello di viaggiatori e turismo dall'estero. E quello che succede, io sono stata in alcuni di questi posti, è che comunque si entra a contatto con gli animali. A volte, come apprendiamo che si può viaggiare in questi posti stupendi? Anche guardando delle foto su Instagram. E
Bravissima,
su
bravissima.
Instagram se ne vendono di tutti i colori, ovviamente. Quindi, quando si vede, per esempio, l'influencer di turno che va al santuario degli elefanti in Thailandia, sembra una cosa, per esempio, normale. Io, insomma, mi faccio outing da sola. Io sono andata in un santuario degli animali. Adesso questa cosa qui ovviamente non ci viene insegnato che cosa è giusto e che cosa no, e per
No.
questo il lavoro che tu fai è così importante. Quindi volevo sapere un po' la tua opinione su tutto questo turismo di massa, quello che viene mostrato su Instagram, quali sono alcune delle attività turistiche che possono poi danneggiare la fauna selvatica e il loro ambiente naturale?
Allora, faccio il mio solito passetto indietro perché tu giustamente hai detto io faccio outing, anch'io sono andata in un santuario di animali. Io per prima, il mio percorso nasce, in realtà il mio percorso di consapevolezza nasce prima della laurea in etologia, quando io per prima ho partecipato ad un'esperienza di volontariato assolutamente non etico, che oggi è l'esatto prototipo di turismo con gli animali che combatto e che condanno. In Namibia, in cui ho dato il biberone, messo il pannolino alle scimmie e ho accarezzato ghepardi per un mese, pagando 400 euro a settimana per fare questo, oltre a pulire cacca di facocero. Quindi lì mi sembrava una cosa bellissima. Parliamo del 2015, non c'era assolutamente ancora consapevolezza in Italia. Nel mondo se ne iniziava a parlare, ma a me non era ancora arrivata alle orecchie, per cui io feci questa esperienza e prima di comprendere di aver sbagliato ci misi 2 anni. 2 anni di negazione totalmente freudiana, proprio legata al no, io figurati se ho sbagliato. E poi in realtà, appunto, laureandomi, prendendo coscienza, parlando con altri esperti, professori, professionisti, eccetera, eccetera, ho capito di aver commesso l'errore più grande della mia vita ed è proprio quello che in realtà racconto nel mio TED Talk, l'errore più grande che io ho fatto, perché penso che questo sia un po' il fulcro di tutto il discorso. Chi fa un'esperienza con gli animali di volontariato o comunque di turismo crede e spera che sia qualcosa che faccia bene agli animali. Cioè, io porto i miei soldi in un santuario, in una struttura che in teoria dovrebbe salvare questi animali, poi in realtà vengono a scoprire che non solo non li hanno aiutati, ma che hanno contribuito, come nel mio caso, al loro maltrattamento. E quindi investire energie, soldi, speranze, denaro in un progetto che io dico sempre, sono stata vittima e carnefice del maltrattamento di quegli animali, è la cosa più brutta che possa capitare a chi ama gli animali. E questo è un po', diciamo, il motivo che mi ha spinto oggi a fare questo enorme mea culpa da ormai 4 anni, perché voglio che chi ama gli animali come li amo io, come li amiamo noi, non si ritrovi a fare lo stesso errore che ho fatto io. E quindi affinché il mio sbaglio possa aiutare tutti a non fare lo stesso errore. Di che errore parlo? Parlo di quell'errore che spinge il turista a partecipare a tour oppure a visite in strutture dove è possibile interagire con la fauna selvatica. Fauna selvatica che ci viene spacciata per orfani, per recuperati, per feriti, per la madre morta in un attacco di bracconaggio, noi abbiamo salvato i piccoli, questo era zoppo, noi l'abbiamo recuperato, eccetera, eccetera, quando in realtà la maggior parte delle volte questi animali vengono allevati, non vengono mai reintrodotti in natura e vengono utilizzati proprio come cornice dei selfie dei turisti. Voilà.
Esatto, e ho tantissime immagini che mi vengono in mente, e intanto ti ringrazio per aver condiviso la tua storia, perché a volte pensiamo che chi parla di questi argomenti, turismo sostenibile, non abbia mai commesso un errore. Gli errori li commettiamo tutti e tutte, l'importante è ovviamente riconoscerli. Cioè io per esempio, se penso al modo in cui ho viaggiato, quella del santuario degli elefanti è una che adesso rabbrividisco a pensare alle foto di me che lavo gli elefanti, perché mi rendo conto di quanto sia stata un'invasione e una mancanza di rispetto verso l'animale, ma anche tantissimi anni fa, ma erano forse 2012-13, qualcosa così, sono andata in Marocco e abbiamo fatto il giro sui cammelli.
Il cammello,
Adesso, e queste qua sono le due cose che mi prestano tantissimo, perché però erano ancora tempi in cui, uno, intanto viaggiare non era ancora così di massa come adesso, perché ovviamente è accelerato, secondo me, dal 2017-18 è stato qualcosa sempre più
moltissimo,
accessibile.
sì.
E Instagram è anche cresciuto, Instagram 2012-13 non c'era ancora, sembrava, sai, l'attività, non lo so, sembrava anche un po' il pacchetto, non il pacchetto, però di attività che si potevano fare, era anche il cammello era anche una cosa.
No, hai detto benissimo, no Erika, e il pacchetto, cioè i tour operator e anche, come dici giustamente tu, i social ti vendono il pacchetto Thailandia compreso di lavaggio agli elefanti, ti vendono il pacchetto Kenya compreso di andiamo al santuario dei leoncini e il pacchetto Marocco, come raccontavi, con il pacchetto cammello, quindi pacchetto è esattamente il termine giusto in realtà.
Sì, e c'è tutto un problema, secondo me, che appunto, da un lato, di Instagram o comunque dei social, perché adesso poi, insomma, non escludo nessun social, però parliamo di social media e ovviamente di influencer activities, chiamiamole così, perché per esempio i maialini alle Bahamas, cioè ce ne sono tante, ti giuro che se penso alle cose che ho visto, ci sono tantissimi esempi e io non sono ovviamente così dentro l'argomento come te, ma semplicemente lo vedo da spettatrice che segue delle persone a caso, fra virgolette, non neanche tantissime, però se lo vedo io, lo vedono anche centinaia, migliaia di persone.
Esatto, esatto, è questo il problema.
Il primo passo, secondo me, è la consapevolezza, quindi anche perché siamo qui a parlarne, perché sono delle cose che, secondo me, più se ne parla, più possiamo permettere alle persone di porsi delle domande, perché io vorrei che questo podcast aiutasse a dire, ok, mi voglio porre delle domande. A me, per esempio, seguire i tuoi contenuti su Instagram ha aiutato tantissimo per mettere in discussione delle cose che credevo normali, perché di nuovo era parte del pacchetto. Quindi quello che ti volevo chiedere è come possiamo, una volta che sviluppiamo questa consapevolezza, scegliere strutture turistiche e operatori che mettono al primo posto il benessere per gli animali. Perché alla fine, tipo, se vai in Africa, è molto possibile che tu ci vada con un pacchetto, fra virgolette, un tour operator, diciamo, in certi paesi. Altri forse è più semplice viaggiare da soli. Quali sono i tuoi consigli a riguardo?
Allora, voglio fare una parentesi iniziale sull'argomento appunto attività con gli animali, perché abbiamo citato i maialini e i cammelli che in realtà sono specie domestiche, però poco cambia, nel senso che io sono etologicamente ed eticamente contraria a qualsiasi attività che includa animali domestici o selvatici strumentalizzati e spettacolarizzati in modo che diventino un'attrazione. Cioè, per me l'animale non è un'attrazione, l'animale è un essere vivente e che merita rispetto in qualsiasi fase della sua vita, in qualsiasi contesto, in qualsiasi habitat. Per cui, appunto, prima parlavamo degli elefanti, gli elefanti sono animali selvatici che hanno tutta una storia evolutiva a livello proprio biologico e filogenetico diversa rispetto ovviamente a un cane. Okay, il cane è un animale domestico la cui interazione con noi è naturale, e in parte anche i cammelli e i maialini sono animali coevoluti con l'essere umano, quindi l'interazione per la specie maiale e per la specie cammello non è un abuso di per sé, ma diventa un abuso nel momento in cui se ne fa profitto, nel momento in cui io turista Adesso, perdonami, utilizzo le cammellate perché le abbiamo citate, ma non sentirti presa in causa. Potrei parlare anche dei cani che trainano le slitte, per esempio, no? Gli assi.
Sono tantissimi, lo so, ma infatti purtroppo gli esempi io penso di avere anche una conoscenza limitata.
No, ma sono, guarda, ce ne sono veramente, ce n'ho, per esempio gli asinelli anche in Grecia che portano i turisti su per le stradine, ma anche soltanto, Erika, le botticelle, no? I cavalli, le carrozze delle nostre città d'arte italiane, cioè non dobbiamo necessariamente andare in Marocco o in Thailandia per vedere lo sfruttamento turistico degli animali. In Italia è più possibile trovare sfruttamento di animali domestici, appunto il cavallo, l'asino, eccetera, eccetera. Se andiamo in Grecia troviamo l'asinello, poi troviamo le street dog, quindi i cani aschi che trainano le slitte, eccetera, eccetera. In questo caso si parla di abuso di un animale domestico per turismo, perché? Perché io, turista, non ho bisogno di utilizzare il cane da slitta, la carrozza, l'asino o il cammello per raggiungere un luogo. E soprattutto raggiungere quel luogo per me non è fondamentale per la sussistenza. Nel senso, quando abbiamo vissuto in Costa Rica, noi abbiamo visto veramente le persone del luogo essere obbligati ad utilizzare il cavallo o l'asino per raggiungere certe parti della foresta pluviale. Ma perché o lo raggiungevano in quel modo o non le raggiungevano. E per loro quella era sussistenza, era casa. Era vita, era cibo, era lavoro. Per noi turisti salire su una slitta trainata appunto dai cani è semplicemente un modo per fare una foto, vivere un'esperienza e postarla su Instagram. Povero Instagram, lo stiamo pugnalando. Però ecco.
Ma un pochino se lo merita, un pochino.
Merita. Instagram, Facebook, TikTok, quello che volete, o anche soltanto camera nostra. Cioè, sono attività che in realtà noi non facciamo per un bisogno, ma le facciamo per dire di averle fatte, semplicemente per vivere la One Life Experience. Per me, ecco, oltretutto vi invito a vedere il documentario Slit Dog, nel caso specifico dei cani che tenono le slitte, perché sono cani che vengono sfruttati tantissimo, vengono uccisi quando non sono più, come si dice, insomma, forti abbastanza per trainare le slitte, cani che non vivono come cani in gruppi sociali, non hanno un rapporto con il compagno umano, il padrone, come vogliate chiamarlo, sufficientemente etico, sono cani da lavoro, ma non è un cane da lavoro come può essere il cane antidroga o il cane da ricerca dispersi o il cane che salva le vite, sono cani da lavoro per turisti. Esattamente come i cammelli, gli asinelli e i cavalli. E qua parliamo di sfruttamento di animali domestici. Ancora peggiore è lo sfruttamento di animali selvatici. E quindi qua ci metto le tigri, i leoni, gli elefanti, i delfini, le scimmiette, i pappagalli.
Infatti, non so se tu sicuramente ti ricordi, io ho un ricordo di anni fa alla Milano Fashion Week. C'erano stati degli animali selvatici.
Sì, i leoni.
I leoni. E delle persone che si facevano le foto, io questa cosa qui l'ho trovata,
è proprio orribile.
E mi ricordo che quello è stato uno dei momenti che mi hanno, sai, perché quando lo stai facendo viaggiando, tra l'altro secondo me chi lo fa viaggiando, non dico adesso che sia giustificato, però si parte anche da un amore per gli animali, perché io amo gli animali.
Ah, no, ma è proprio quello che dicevo all'inizio, cioè esatto. L'amore per gli animali però è inconsapevole. Esatto, è ignorante, ma non bisogna vedere l'ignoranza come una cosa sbagliata, si ignora. Ignorare parte del processo poi di costruzione di una consapevolezza. Io sono stata ignorante, tu sei stata ignorante, io lo sono ancora su una miriade di cose, cioè se mi parli di geopolitica, no, io sono appunto, ignorante.
Abbracciamo l'ignoranza, io come qua a Embracing Life abbracciamo anche l'ignoranza. E io ricordo che quel momento della Fashion Week, che era forse 2017-18, uno di questi anni qua, per me è stato proprio una cosa che mi ha fatto aprire gli occhi, è stata la prima volta che ho aperto veramente gli occhi sull'argomento. E da lì poi ho cominciato a mettere un pochino più in discussione. E tra l'altro a me viene anche la domanda, perché adesso mentre parlavi mi è venuta questa domanda bonus che ti chiederò, che è un po' scollegata, però è, i cani influencer, possiamo parlare di abuso?
Lì forse entriamo anche nell'argomento bambini, cioè certo. Rientra un po' in quella sfera di bambini... cani, comunque persone, esseri viventi che non possono darci il loro consenso e che noi strumentalizziamo in qualche modo per un nostro tornaconto o comunque un nostro ego. Non parlerei di abuso se quel cane fa il cane. Poi potremmo fare una puntata tutto sul benessere del cane.
Sì, esatto, cioè c'è tutto un...
Sì, cioè per me il cane deve fare il cane. Adesso io sono in spiaggia, come ti dicevo prima, e sto vedendo dei cani liberi che corrono felicissimi, si rotolano, fanno schifo, sono pieni di acqua e sabbia. Per me questo è il cane. Non è il cane che viene portato al centro commerciale la domenica pomeriggio dentro la borsetta con le scarpine e il cappottino. Quello è un surrogato di un figlio, mi dispiace, non è un cane. Il cane
No.
è soprattutto il rapporto che dobbiamo avere con i nostri cani. Poi siamo un po', come dicevamo, uscendo dal tracciato, però sono felicissima di affrontare anche questo argomento, oltre al turismo. Cioè, il benessere di un animale è il benessere che rispetta la sua etologia. Lo dico da etologa, lo dico da compagna umana di cani, lo dico da anche madre, no? Cioè, anche per i bambini dobbiamo rispettare la loro etologia. È un bambino, come un cane, ha delle esigenze che noi da adulti, da umani, a volte non vediamo. Però il rispetto dell'altro è proprio il rispetto della sua storia evolutiva e del suo comportamento. Il cane ha bisogno di stare con l'essere umano. È inutile che gli regaliamo 5 ettari di terra, però poi non giochiamo mai a palla con lui. O d'altra parte, il cane non può fare la pipì in una traversina in casa. Deve poter uscire, correre, annusare il sedere ad altri cani, marcare il territorio, rotolarsi nel fango, perché sennò non stiamo rispettando il suo essere cane.
E allora che senso ha? Perché mi piace che un po' il filo rosso, il fil rouge in tutto questo, è che alla fine è qual è il fine, qual è anche il motivo d'essere dell'animale? Stiamo rispettando la sua ragione di vita, ragione di essere, o lo stiamo forzando a sostanzialmente compiere delle azioni per
Noi.
un fine che è
Bravissima.
diverso e che sostanzialmente porta benessere a noi, ma neanche benessere primario di sussistenza, come stavi dicendo prima, ma un intrattenimento o qualcosa di più.
Bravissima,
E questo
bravissima.
diventa
Hai
la cosa di un influencer.
toccato proprio il fulcro, Erika, bravissima, sì.
Ah, ho le ultime due domande che ti volevo fare, che sono, una è un po' più tecnica, diciamo, e una è più idealista, perché sai, io sono una persona molto idealista. Quella tecnica è, hai qualche esempio di iniziative che governi, organizzazioni, non so, operatori turistici hanno utilizzato o stanno adottando per proteggere gli animali durante i viaggi? Hai qualche success story per, diciamo, darci un pochino di speranza? Ok,
No.
benissimo, ma...
No, no, allora aspetta. Sì e no, allora i governi non fanno nulla. L'ha fatto Instagram, però. Instagram 2 anni fa ha iniziato a bloccare una serie di immagini in cui l'hashtag comprendeva, per esempio, Black Jaguar, White Tiger, che è un santuario in Messico in cui si interagisce con l'animale selvatico. Instagram, grazie alla collaborazione con la World Animal Protection, che vi invito a seguire, un'associazione di ricercatori scientifici mondiale che si occupa proprio di turismo con la fauna selvatica, hanno stabilito delle linee guida in cui certe foto che venivano pubblicizzate o comunque postate sui social, mostravano un abuso. Per cui Instagram, quando tu metti questo hashtag o queste foto, ti dice: ehi, attenzione, stai mettendo una foto potenzialmente pericolosa per il commercio di fauna selvatica o comunque una foto in cui è possibile che ci sia maltrattamento animale. E io l'ho trovata una mossa molto, molto importante. Intanto per boicottare posti come questo qua e come tanti altri al mondo in cui i felini o comunque gli animali vengono appunto utilizzati per farsi le foto, eccetera, eccetera. E d'altra parte per scremare tutta quella serie di contenuti che noi come si dice?
Scrolliamo, come nella
Scrolliamo,
pubblicità
se è il
delle
termine italiano.
scialle, scrolliamo.
Scrollando il feed di Instagram ci troviamo. È molto importante. Per quanto riguarda i governi, invece, cara Erika, purtroppo niente. Però in Italia noi, come Ticoscienza, che è l'associazione che abbiamo fondato, siamo stati i primi e per ora gli unici a parlare di turismo sostenibile. E negli ultimi 4 anni, da quando questo argomento è diventato molto vivo, siamo riusciti a portarlo davvero ovunque, dalle conferenze alla TV, alle scuole. Abbiamo scritto il libro su questo. Io ormai ci baso tutta la mia divulgazione, il podcast, eccetera, eccetera. Per cui qualcosa si sta muovendo e sempre più persone ne stanno venendo a conoscenza. Detto questo, è preziosissimo il fatto che ci siano persone come te che ci invitino a parlare di questi argomenti appunto sui podcast o negli articoli, perché più se ne parla, più si crea pensiero critico. Un po' quello che dicevi tu all'inizio, cioè vogliamo che questo podcast, questo luogo, non ci dia risposte, ma ci dia domande. Per cui questo è un po' il mio scopo. Voglio che si crei pensiero critico. Ragazze, ragazzi, ogni volta che vedete una foto su Instagram, in TV, in cui c'è un elefante abbracciato, un delfino coccolato mentre si fa il bagno, una scimmietta su una spalla o la signora che alimenta la volpe sotto casa in montagna, chiedetevi, ok, io lo voglio, ma l'animale? L'animale lo vuole? Siamo sicuri che un delfino voglia veramente essere abbracciato mentre si fa il bagno? Che un elefante abbia bisogno di avere decine di turisti al giorno che gli spruzzano acqua addosso? È questa la sostenibilità? È questo il benessere animale? È questo l'amore per gli animali? Quindi, come riconoscere una struttura giusta, per rispondere alla tua domanda di prima che poi mi sono persa, una struttura giusta la riconosciamo da tre punti. In primis, non ci permette di interagire con l'animale, in nessun modo. L'animale selvatico, non ci permette di coccolarlo, alimentarlo, lavarlo, cavalcarlo, abbracciarlo, perché poi spesso mi scrivono appunto le follower: ah Chiara, ascolta, ma se io accarezzo il ghepardo solo il martedì mattina, solo sulla punta della coda con la mano sinistra, posso? No, in nessun modo, vuol dire in nessun modo. Cioè, se l'attività che io sto facendo con quell'animale in quel momento è un'attività che in natura non mi sarebbe possibile fare, allora è un'attività innaturale. Perché io un cane lo posso accarezzare sempre, difficilmente, a meno che non ci siano problemi comportamentali, un cane non si fa avvicinare. Provate a farlo con un elefante in natura, vi sfido. E ve lo dico io che ho vissuto 6 mesi in Africa a contatto con gli elefanti, provate ad avvicinare un elefante, un delfino, un pappagallo ara, un leone e portarlo a passeggio. Non è fattibile, non è possibile, perché la sua natura a livello etologico, a livello biologico, ce lo impedisce, ed è giusto che sia così, è corretto che sia così. Per cui questi sono un po' i punti. Poi, se hanno tanti piccoli, evidentemente non li salvano, perché statisticamente è vero, il bracconaggio è una piaga, ci sono tanti problemi, ma come fa un posto, un santuario, ad avere sempre cuccioli diversi? Ogni 3 mesi avere il ricambio di cuccioli, evidentemente non li salva ma li alleva. E poi cerchiamo strutture che collaborano con centri di ricerca o università o comunque modi per aiutare veramente la fauna selvatica nel suo habitat, oltre ovviamente ad esporla come oggetti. Voilà. Fatto.
Grazie mille, no, ma un grazie mille enorme. Perché? Perché questa cosa del porsi le domande è importante, quindi sono contenta perché siamo riusciti a dare anche degli strumenti a chi ci segue, a chi ci ascolta, per qualcosa che è facile, sono 3 punti a cui riflettere quando appunto si vede una foto, si va in vacanza, viene offerto il pacchetto, eccetera, eccetera. Quindi questo è molto importante. Ti faccio quindi adesso l'ultima domanda, quella un po' più filosofica, sì, che è, e la divido in 2 parti perché in realtà esiste un mondo, secondo te, in cui il turismo e il rispetto per gli animali possano coesistere in armonia? E la seconda parte è, questo lo possiamo vedere nelle nostre vite, perché anche questo, secondo me, è un po' la seconda parte. Può esistere uno e quando? È qualcosa che noi avremo la fortuna di poter vedere?
Allora, può esistere, sì. Io sono tendenzialmente ottimista e positiva, se no non farei divulgazione se pensassi che il mondo è andato a farsi friggere e siamo spacciati. Credo che ci sia speranza, e c'è speranza nel momento in cui, ogni volta che racconto queste cose mi vengono i brividi, durante un'attività che abbiamo fatto in Costa Rica abbiamo portato i bambini prima in un delfinario a vederli esibire, e poi li abbiamo portati in mare a fare whale watching. E io ho visto gli stessi bambini che al delfinario urlavano come se fosse un parco giochi, perché vedevano i delfini esibirsi come se fossero oggetti. In realtà poi, quando li abbiamo portati in mare e li abbiamo talmente tanto emozionati, gasati, gli abbiamo raccontato perché era importante vederli liberi, era proprio un progetto di ricerca con l'università, quindi vedere la differenza comportamentale dei bambini rispetto all'educazione ambientale in risposta a un diverso tipo di approccio con gli animali. E quindi questi bambini che al delfinario erano passivi di fronte al comportamento di un animale in modo innaturale, che se i delfini saltavano dentro i cerchi, insomma facevano le robe innaturali che fanno nei circhi, poi quando li abbiamo portati in mare, li abbiamo emozionati, li abbiamo educati, sensibilizzati, gli abbiamo raccontato queste cose sui delfini e sul mare, quando hanno visto i delfini lontani, non vicini che potevano toccarli, lontani, semplicemente hanno visto la pinna che spuntava e sono messi a piangere. E a me questa cosa emoziona sempre, perché mi dà veramente la speranza di poter credere che i bambini, che le nuove generazioni, se educate bene, se educate al rispetto, se educate al rispetto del limite, se educate alla dignità animale e alla dignità sociale delle persone, possono davvero essere il cambiamento. Ma sta a noi. Sta a noi, quando li portiamo al mare, educarli a raccogliere la plastica e non le conchiglie. Sta a noi, quando li portiamo in giro per il bosco, educarli a riconoscere le tracce degli animali e non a raccogliere i fiori. Quindi questo è il cambiamento nel turismo, in realtà nel nostro rapporto con la natura in generale. Educare noi stessi e i nostri bambini, le nostre future generazioni, a un rapporto biocentrico, quindi con la natura al centro e non antropocentrico, con l'uomo al centro. Questa è la mia più grande speranza, quello per cui lotto tutti i giorni e che spero prima o poi di riuscire a vedere, o perlomeno che mia figlia riesca a vedere.
Bellissimo, mi è piaciuta molto la frase raccogliere la plastica e non le conchiglie, perché penso che riassuma molto bene quello di cui abbiamo parlato oggi, che è appunto pensare a qual è il nostro impatto, cercare di ridurlo al massimo, come può essere la plastica sulla spiaggia, come può essere l'invadere gli spazi degli animali, della fauna selvatica, non rispettare questi spazi e lasciar stare quello che va lasciato stare, osservarlo, perché non c'è nulla di male nell'osservare la bellezza che ci viene data.
Assolutamente.
Da questa chiave di rispetto. Chiara, io ti ringrazio tantissimo, è stata una bellissima chiacchierata, come sempre, mi sento profondamente ispirata e ti dirò con un pochino più di consapevolezza, ma anche speranza per il futuro. Credo veramente che si possa cambiare il modo in cui insegniamo alle generazioni future, ma anche a quelle presenti e passate, diciamo, a quelle che sono ancora qui, a vivere in un modo più biocentrico. Chi vuole seguire i tuoi contenuti, chi vuole prendere, mi dai un po' un rollout di tutti quelli sono i posti dove ti possiamo trovare, libri, TED, social.
Ok, allora sì, Chiara Grasso, mi trovate su Facebook e su Instagram, Chiara Grasso Etologa, poi c'è il mio sito chiaragrassoetologa.it e poi mi trovate con Viaggio Green nella Natura, che è la guida pratica al turismo sostenibile scritto per adulti, e poi Brutti, Sporchi e Cattivi ma Utilissimi, che è invece un elogio agli animali poco carismatici, ragni, vipere, lupi, meduse, eccetera eccetera, pipistrelli, che ho scritto invece per ragazzi in realtà dagli 8 ai 99 anni. E poi appunto c'è il TED Talk con Il mio sbaglio più grande, e direi di aver concluso. Poi Eticoscienza, invece, se volete seguire e sostenere la nostra associazione di etologia etica.
Grazie, grazie, grazie Chiara.
Grazie a te, Erika.
C'è tantissimo da imparare e sono temi su cui non sappiamo tanto, sappiamo molto poco, e abbracciare questa ignoranza ci fa solo bene per poter vivere in un mondo migliore domani.
Grazie mille, mi sono dimenticata il podcast, perché è una roba recente, da un mese, e il podcast è I racconti dell'etologa, quindi visto che siamo sul podcast, I racconti dell'etologa, in cui ogni settimana porto un tema sul rapporto tra noi e gli altri animali, per cui grazie davvero Etica, Erika, per avermi, Etica, bello questo lapsus, mi è molto piaciuto, Erika, per avermi dato questa opportunità di portare anche qui da te questi temi per me molto importanti, quindi grazie di cuore.
Assolutamente, e anzi mi raccomando, se state ascoltando su Spotify è facilissimo farlo, andate a cercare il podcast di Chiara, date un follow, un segui, e ogni volta che uscirà un episodio nuovo vi esce la notifica. Questa cosa è facilissima, è una cosa bellissima, so che tante persone, ormai penso su questo podcast sono quasi più di 800 persone che ricevono la notifica su Embracing Life, quindi andate a seguirne anche altri. È una cosa che incoraggio, perché a me piacciono tantissimo quando esce un nuovo episodio dei podcast che mi piacciono. E insomma, andate a recuperare tutti i contenuti di Chiara, passati, presenti e futuri. Grazie mille Chiara per essere stata qui con noi.
Grazie di cuore a te e a tutte voi, a tutti voi.
E così siamo giunti alla fine di questo episodio di Embracing Life. Io spero di averti fatto sentire come a casa, ma soprattutto di averti offerto un momento di intimità e di riflessione. Se questo episodio ti è piaciuto, mi farebbe tantissimo piacere avere il tuo feedback. Mi puoi scrivere sui social media, su Instagram, dove sono come Erika Isotta, o sul profilo del podcast embracinglife.podcast, o anche su LinkedIn Erika Isotta Surace. Fammi sapere cosa ne pensi, taggami e lasciami una recensione da qualche parte. Inoltre, se ti va di supportare il podcast, seguimi sulla piattaforma di streaming preferita, Spotify, Apple Podcast. Segui il podcast e lascia 5 stelline. In questo modo mi aiuterai a far crescere la nostra community e a raggiungere sempre più persone. Infatti, una delle ultime cose che puoi fare è consigliarlo a tutti i tuoi amici. Inoltre, chi è interessato a collaborazioni o sponsorizzazioni, ci puoi anche contattare sui nostri social media. Quindi, grazie ancora per averci ascoltato. Ci vediamo al prossimo episodio di Embracing Life.